Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando da casa o speriamo che qualcuno di voi sia già in vacanza. È Angela che vi parla con noi stamattina, Monsignor Luigi Panighetti, prevosto della città di Varese. Grazie, Don Luigi, di essere con noi.
Grazie a voi, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Bene, e con Monsignor Panighetti faremo un bilancio di quello che è stato quest'anno pastorale, come la Chiesa si è posta di fronte a questa pandemia che ha colpito tutti noi, ha colpito severamente, molti sono morti, molti sono stati segnati appunto, molte famiglie da lutti, c'è stato un lockdown, c'è stata una isolamento forzato anche da parte dei cristiani. La Chiesa ha seguito l'indicazione di quello che lo Stato ha indicato proprio per ottemperare ai decreti anti-Covid. E allora vediamo come la Chiesa di Varese, che cammino ha fatto in quest'anno 2021. Ricordiamo che il lockdown è partito dall'anno scorso a marzo, quindi è più di un anno che siamo in questa situazione così difficile, insomma. Monsignor Panighetti, dobbiamo riabbracciarci, dobbiamo riprendere a vivere, riprendere a camminare. È possibile ora?
Certo, è certamente più possibile, ci auguriamo davvero che questa luce che si comincia a vedere sotto tanti profili possa essere confermata con l'impegno e la buona volontà di tutti. E certamente lei accennava a un tentativo di bilancio, evidentemente è molto difficile farlo. Il punto di partenza è, direi, fin troppo scontato, cioè arriviamo da circa un anno e mezzo di grandissima fatica, da tutti i punti di vista. Ecco. Penso che la Chiesa, come tale, i cristiani abbiano, vissuto esattamente queste fatiche, queste, grandi, sofferenze come tutti gli altri. Ecco, c'è da dire che anche come Chiesa, diciamo così, istituzionale, abbiamo tentato davvero di essere molto attenti alle situazioni concrete. E innanzitutto vorrei davvero qua ricordare come le nostre chiese hanno ospitato un gran numero di funerali. Ecco, questa cosa mi pare che sia importante richiamarcela, perché già questo è un indice molto significativo e peraltro drammatico di ciò che abbiamo vissuto. Ecco. Fatto salvo il periodo nel quale obiettivamente non si poteva celebrare in maniera assoluta, quindi nel marzo, aprile e in parte maggio del 2020, successivamente all'estate, con la liberalizzazione delle celebrazioni nel rispetto di alcune regole che appunto lo Stato ha dato e che la diocesi ha sostenuto e ha raccomandato, i funerali hanno potuto essere celebrati, però certamente noi abbiamo avuto fasi in cui le celebrazioni funerali erano veramente di un numero notevolissimo, e questo soprattutto nella fase in cui la nostra zona di Varese è stata particolarmente flagellata dall'epidemia. Quindi mi riferisco al periodo sostanzialmente novembre-dicembre e poi al periodo febbraio-marzo-aprile. Ecco, mi pare che in quel periodo lì, in quei periodi lì, obiettivamente, questo dei funerali è stato un elemento che davvero si è imposto. Ma perché questo lo dico? Perché penso proprio che come Chiesa abbiamo tentato di essere vicini alle situazioni nelle loro varie modalità, così come abbiamo tentato, in rapporto anche alle indicazioni che venivano date dal Ministero e dall'Avvocatura della Curia, di non perdere mai il contatto con i nostri ragazzi nella forma del catechismo o nella forma della formazione anche degli adulti. Questo ha voluto dire evidentemente reinventare delle modalità che non erano quelle in presenza, che non erano quelle ordinarie, perché evidentemente non ce lo potevamo permettere, ma c'è stato sempre il tentativo di proporre un percorso, un cammino, un richiamo un po' a tutta la nostra gente perché si sentisse davvero accompagnata in una fase così difficile. Come anche, aggiungerei un altro elemento, le nostre parrocchie, le nostre comunità cristiane, le nostre associazioni di volontariato. Non in questi 15 mesi o poco più, insomma, non hanno mai abbandonato tutto ciò che era possibile fare dal punto di vista caritativo, sia attraverso la tradizionale raccolta di beni alimentari e di offerte nelle nostre parrocchie, sia attraverso il servizio che strutture più organizzate come la Casa della Carità La Brunella oppure per esempio la mensa di Via Luini delle Suore della Riparazione o altre realtà di questo tipo nella città di Varese o circondario hanno potuto fare. Ecco, cito questi tre elementi, momento del lutto, momento della formazione, momento della carità, per dire che il bilancio di quest'anno è certamente un bilancio difficile, però è un bilancio nel quale mi pare la Chiesa, nelle varie sue modalità e vari suoi livelli, ha tentato di camminare insieme alla gente, facendo fronte per quello che era possibile alle difficoltà. Questo non toglie evidentemente che ci possano essere state delle lacune, però questo purtroppo fa parte anche dell'esperienza umana, che è comunque limitata, però mi sembra che il tentativo sia stato quello davvero di un accompagnamento un po' complessivo delle persone per quello che è stato fattibile. Ecco, certo, concludo dicendo che ciò che è avvenuto è stato qualcosa di estremamente grave, rilevante, di cui bisognerà in qualche modo fare memoria.
Bene, lei ha parlato di carità e mi preme dire che la città di Varese, nelle sue varie associazioni e movimenti, penso anche al Banco Alimentare, abbia fatto rete e quindi davvero abbia costruito qualcosa di positivo per venire incontro. Croce Rossa, Caritas, tutte queste realtà già presenti sul territorio, ma che hanno fatto rete tra di loro e che hanno continuato, come dire, un servizio là dove non c'erano i volontari più anziani, sono stati i giovani stessi che l'hanno sostituito e hanno fatto rete per venire incontro alle molteplici domande che si sono raddoppiate di famiglie che sono davvero rimaste senza lavoro, in povertà, può essere anche in povertà temporanea e moltissime delle nostre famiglie, moltissime di queste famiglie sono famiglie italiane, non sono più stranieri, solo stranieri, 7 volte dicevamo sono gli stranieri che arrivano, in realtà la maggioranza è costituita da famiglie italiane e questo, come dire, ci induce ad una speranza, Monsignor Panighetti, perché tra di loro queste realtà hanno vissuto davvero una fraternità, una comunione e hanno risposto davvero a dei bisogni. Quindi la Chiesa, da questo punto di vista, è stata presente, è stato un punto di riferimento, ma diciamo che sul territorio queste realtà davvero stanno lavorando parecchio.
Sì, l'osservazione che lei ha fatto è assolutamente corretta. Io mi permetto di sottolineare due aspetti di ciò che lei adesso diceva. La prima è un po' questo tema della rete. Sappiamo per esperienza, direi personale, che collaborare, condividere è sempre molto difficile. Perché vabbè, ci sono tante opinioni, ciascuno di noi ha la sua prospettiva, il suo carattere, ha la sua magari modalità anche di intervento, eccetera. Però direi che al di là di queste osservazioni che sono vere, va sottolineato il fatto che il tentativo di questi mesi è stato proprio quello di una rete, cioè di una rete che potesse, per così dire, ridurre al minimo gli sprechi anche di tempo piuttosto che dal punto di vista burocratico e invece ottimizzare per quello che era possibile i risultati, visto anche appunto la pressione delle urgenze che c'erano. Questo tema della rete chiaramente è un tema da tenere presente, sul quale io ritengo che come realtà ecclesiale, ma anche come realtà ecclesiale in rapporto alla realtà civile, ci sia molto da lavorare perché è un tema che secondo me è prospettico e per certi versi è profetico. Insomma, non dimentichiamo che il Papa in questi mesi più volte ha sempre detto che siamo tutti sulla stessa barca. Ecco, questa è un'immagine che può essere efficace, ma può essere anche alla fin fine facilmente dimenticata. Invece non dobbiamo dimenticarla. È vero che siamo tutti sulla stessa barca, è vero che il lavoro va fatto insieme per ottenere il più possibile risultati favorevoli per il numero maggiore di persone possibili. Quindi questo tema della rete è sicuramente necessario da tenere presente. Come anche l'altra cosa che riprenderei dalla sua osservazione è che di tutto ciò che è avvenuto dobbiamo davvero fare memoria, cioè dobbiamo trovare il modo di far crescere ulteriori frutti e ulteriori sviluppi da quelle realtà che ci siamo, tra virgolette, un po' inventati in questi mesi perché non avevamo altri strumenti. Tanti degli strumenti tradizionali si sono trovati inefficaci perché obiettivamente non potevamo a causa della pandemia. Abbiamo inventato delle possibilità che però, secondo me, dovranno in futuro essere ulteriormente, diciamo così, meditate per ver essere verificate in un loro utilizzo ancora più efficace. Io penso che questo della rete e delle nuove modalità che la pandemia ci ha costretto e che dobbiamo invece trasformare in opportunità, penso che siano due temi estremamente importanti e mi auguro davvero che tutti ci aiutiamo a farcene memoria, insomma.
E concludiamo questa prima parte sottolineando la grande presenza dei laici. Io dico che sono stati davvero un punto di forza in questa pandemia. Stiamo parlando con Monsignor Panighetti, stiamo cercando di fare un bilancio di quest'anno pastorale. State con noi, una breve pausa musicale, poi continueremo.
Di 20 anni in un pallone, più di 20 anni ad aspettare quel rigore, per poi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino, che a noi già quello sembrava un segno divino. Era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. Era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto in c'è tutta la passione. E quella cieca e folle determinazione. Che è la destinazione. A volte è un'ossessione. E cicatrici e trofei. A ricordarti chi sei stato e cosa sei, e maglie stese ad asciugare sul filo di un destino che oggi può cambiare. E lì a cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito, per poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto, e poi cadere e rialzarsi accettando il dolore, sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore.
Siamo con Monsignor Luigi Panighetti, che ringraziamo per la sua disponibilità. Siamo ormai alla fine di quest'anno pastorale e siamo all'inizio delle vacanze. Allora, perché non considerare anche con lui quello che di bene è stato compiuto in quest'anno e quella che è stata la grande presenza dei laici proprio a fianco delle situazioni più disparate, soprattutto a fianco delle famiglie bisognose e dei poveri. Lei mi ha parlato di possibilità di sviluppo, no, di questi tentativi o di queste esperienze che sono state fatte. Che cosa voleva dire?
Ma io penso che un'esperienza così difficile e così generalizzata, direi, come quella della pandemia, che, come accennavamo anche prima, ha coinvolto tutti e praticamente tutti i livelli della realtà ecclesiale e sociale, ci obblighi davvero a ripensare un po' come ripartire. In questo periodo si parla tanto di ripartenza, è giusto che ci sia la ripartenza. Deve essere una ripartenza, come dire, corretta in cui tutti possano davvero ripartire. Quindi la prima questione mi pare che sia importante, dire è la seguente: nessuno venga lasciato indietro nella ripartenza. La seconda osservazione che farei è che la ripartenza non può essere soltanto una ripartenza di carattere organizzativa o materiale, ma deve essere una ripartenza interiore. Ecco, su questo mi permetto di dire come il Papa per certi versi, ma soprattutto l'Arcivescovo di Milano in questi ultimi 3 o 4 mesi abbia più volte insistito su questo, che sia una ripartenza spirituale, di motivazioni profonde, per il cristiano di relazione più intensa con Dio, per il cristiano di capacità di discernimento delle scelte da compiere in funzione proprio, di quel bene che viene suggerito nella interiorità profonda di ciascuno dallo Spirito Santo, cioè una ripartenza che non si limiti a questioni di carattere, diciamo, pratico, pure necessarie, ma che abbia a che fare con una ripartenza, interiore, profonda, motivazionale, spirituale. E poi aggiungerei un'altra cosa dal punto di vista propriamente, mi verrebbe da dire in questo caso, di parroco, di parroco di più di una parrocchia, che questa esperienza, così pesante della pandemia, secondo me, ci sta dimostrando che bisogna sempre più passare da un cristianesimo, come dire, sociologico, in cui bene o male tutti si sentono in qualche maniera, agganciati, a un cristianesimo invece per scelta. Cioè, noi penso la pandemia ha messo in evidenza, e questo mi pare che qualcuno ben più competente di me l'abbia anche segnalato in qualche articolo significativo. La pandemia, dal punto di vista ecclesiale, ha messo in evidenza che siamo nel pieno di una transizione, in cui non è più sufficiente la appartenenza, diciamo così, formale o appunto, io dico, sociologica alla fede cristiana, ma occorre fare davvero una scelta di fede, una scelta che deve essere quindi molto libera, molto personale, molto convinta. Proprio perché la pandemia ci ha dimostrato che tutto ciò che in qualche maniera era consueto non può essere più considerato così, ma deve essere il frutto davvero di una libera determinazione. Quindi potremmo dire che si tratta in futuro, di far maturare, una logica di appartenenza alla fede diversa, non più una logica del dovere o semplicemente anche, per dirla positivamente, dell'impegno, ma una logica davvero della libertà che diventa fonte di gioia per la mia adesione al Vangelo di Gesù. La gioia per la sequela di Cristo, la gioia per la sequela di Cristo che mi pone nella posizione di chiedere una grazia perché io possa essere sempre più capace di corrispondere a quella che è la mia vocazione, cioè a quella che è la chiamata che Dio fa nella mia vita. Io penso che questa transizione che mi pare la pandemia ha messo in particolare evidenza sarà la grande questione sulla quale clero, laici, religiosi, religiose dovremmo davvero insieme riflettere e lavorare per far sì che davvero la fede abbia una nuova possibilità di proporsi a tutti. Qualcuno potrebbe dire, ma allora vuol dire che il cristianesimo come lo conoscevamo non esiste più? No, non è vero. È vero che il cristianesimo chiede di essere a questo punto assunto personalmente e uno deve fare davvero un po' la scommessa della fede. Ecco, tutto questo, secondo me, con la pandemia è stato messo in particolare evidenza. Certo, forse è finito un certo mondo di cristianesimo formale, o sta finendo un certo mondo di cristianesimo formale. Io penso che, detto in maniera molto sintetica, questi siano un po' gli sviluppi su cui dovremo sempre più lavorare e sempre più lavorare insieme. Lei accennava al ruolo dei laici, è chiaro che in tutto questo percorso laici consapevoli, preparati, attenti e appassionati al cammino ecclesiale sono assolutamente necessari. E quindi qui ritorno sul tema della formazione che accennavo prima, un tema della formazione che noi non abbiamo mai, diciamo, abbandonato, ma che adesso per certi versi è necessario rilanciare.
Allora, come ripartire? Lei ha detto che è necessario assolutamente un cambio di passo. L'abbiamo visto anche dalla pochissima presenza dei cristiani, anche quando le chiese erano aperte, no? Quindi chi è venuto era perché era motivato, profondamente motivato e non ha subito non ha subito, come dire, questo peso del Covid che è stato davvero molto condizionante. Lei ha parlato di transizione, di passaggio in cui secondo me i laici hanno una funzione fondamentale, come lo è stata in questo anno, una funzione di comunione, di presenza, di fraternità. Cioè occorre ripartire nel senso uno deve riprendere coscienza di quella che è la sua fede, di che cosa vuol dire essere cristiano adesso, no? Che risposte dare alle sue domande. E allora non è il caso di riannunciare, di fare ancora un grande percorso di riannuncio, di missione di Gesù, no? Di Gesù Cristo alla nostra gente, alla nostra popolazione, proprio perché lei dice. E occorre, come dire, una conversione, no? Occorre come convertirsi, no? E capire che appartenere alla Chiesa, essere cristiani, vuol dire adesso una certa cosa, vuol dire adesso, come dire, essere testimoni reali, cioè essere dentro la realtà che stiamo vivendo. Non siamo fuori dal mondo, ma siamo dentro nel mondo. Penso alle famiglie solo che fanno tanti figli, in un momento in cui il calo demografico è così. Pensa che presenza sono, no? Ecco, come allora questo la stimolo sull'annuncio, com'è possibile, ecco, in qualche modo utilizzare quello che è stato questo modo di essere, penso ai volontari anche fuori dalla chiesa, all'ingresso delle messe, i volontari, cioè non solo per la carità, ma anche per il servizio liturgico, ecco, come è possibile andare avanti? Io credo che occorra davvero una comunione espressa. Questo l'abbiamo già visto in atto, ma occorre che questo diventi la cifra con cui la Chiesa si presenta oggi.
Certo, sono d'accordo. Beh, innanzitutto sono d'accordo sul fatto che proprio perché siamo in una fase di transizione, stiamo guardando avanti, come dire, il metodo della gradualità è assolutamente fondamentale. Non possiamo immaginare che da stasera a domani mattina qualcosa possa magicamente cambiare. È una gradualità che chiederà tempo, ma che chiaramente deve chiedere anche un grande lavoro. E da questo punto di vista mi pare che nella sua osservazione sono da recuperare due temi che io ritengo fondamentali. Uno è il tema dell'annuncio. Certamente bisognerà trovare il modo di riproporre l'annuncio cristiano, che l'annuncio cristiano di per sé è semplicissimo. Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per te, vuole stare con te, vuole liberarti dal male, vuole illuminare la tua esistenza quotidiana. Ecco, io penso che questo annuncio essenziale, fondamentale, vada continuamente ribadito e rilanciato in ogni occasione possibile. L'altra nota che io farei è questa, che questo tema della presenza di laici consapevoli e formati sia assolutamente necessaria, perché innanzitutto i laici sono presenti in ogni realtà umana e quindi i laici cristiani possono in ogni realtà umana, con la loro vita, prima ancora che con le loro parole, fare il famoso annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per te, vuole essere compagno della tua esistenza e vuole liberarti dal male. Tutto questo deve essere vissuto concretamente nei luoghi dove l'esistenza umana si compie. D'altra parte, i laici sono importanti perché io penso che alcune funzioni che oggi noi pensiamo immediatamente a livello, del clero possono benissimo essere invece assunte e condivise da laici preparati. Quindi da questo punto di vista si propone anche l'inizio di una stagione in cui questa corresponsabilità dei laici sia più spiccata. Ecco, in questo senso aggiungo una nota pratica: la nostra diocesi da circa 6 mesi, 7 mesi, sta riflettendo molto attentamente su una nuova realtà che è l'Assemblea Sinodale, che dovrebbe essere presente in ogni decanato della diocesi di Milano. L'assemblea sinodale è composta da clero e da laici che in quell'assemblea sinodale devono, insieme al clero, avere la capacità di leggere il territorio per capire come in quel territorio fare, proporre quell'annuncio di cui parlavamo prima. Laici che vengono dalla realtà concreta del vissuto quotidiano. Ecco, a me pare che come intuizione, questa intuizione abbia certamente dei grandi vantaggi. Naturalmente poi ci auguriamo che tutti coloro che ne faranno parte diano il loro contributo positivo e anche dal punto di vista organizzativo questa non diventi una macchina pesante, ma sia qualcosa di agile che ci aiuta a interpretare e a come dire, suscitare attenzione e a prendere decisioni. Però certo questo potrebbe essere come dire, un percorso utile in cui appunto tentiamo, nella logica della gradualità, di capire come oggi riproporre l'annuncio fondamentale: Gesù Cristo ti ha salvato, ha dato la sua vita per te e sta nella tua vita per illuminarti. Questo mi pare che sia molto importante.
Allora, il Signore ama chi dona con gioia, anche la conferenza episcopale dice fare tempo e spazio alle domande degli uomini e delle donne di oggi. Ancora una pausa musicale, poi continuiamo con Monsignor Panighetti.
Grazie per la giornata intera. L'oratorio è vita vera. Grazie per la giornata intera.
Stiamo parlando con Monsignor Luigi Panighetti, abbiamo fatto un po' un bilancio di quest'anno, da una parte davvero come la Chiesa si è posta e quali sono le attese dei cristiani per una presenza più significativa, più fattiva, più costruttiva all'interno della Chiesa e nel mondo, nella realtà in cui siamo. Monsignor Panighetti, volevo chiederle invece l'attenzione ai ragazzi, soprattutto ai nostri giovani, a quelli che dovevano celebrare i sacramenti anche della comunione, della cresima, com'è stato possibile? Che cosa è stato proposto loro anche per quest'estate?
Sì, per quello che riguarda la parte, diciamo, sacramentale, le nostre parrocchie hanno tentato, per quanto era possibile, di amministrare i sacramenti nell'immediata dopo estate 2020, laddove è stato possibile, recuperando un po' le mancate celebrazioni tradizionalmente del mese di maggio e di giugno di comunioni e cresime. Per cui parecchie parrocchie hanno tentato appunto nel mese di ottobre di recuperare questi sacramenti e comunque nel 2021, per quello che mi risulta, i sacramenti finora in questi mesi di aprile, maggio, giugno sono stati amministrati in maniera regolare. Quindi il tentativo è stato anche qui quello di dare comunque anche ai genitori il senso di un cammino che comunque continuava, di appuntamenti che comunque chiedevano l'attenzione dei piccoli, ma anche degli adulti con la loro responsabilità di genitori e di laici. Per quello che riguarda l'aspetto dei famosi e oro tradizionali nostri oratori estivi, direi che anche qui lo sforzo complessivo è stato quello di non far mancare questa proposta. È evidente che nel mese di giugno e luglio dell'anno scorso, del 2020, il tutto è stato molto più complicato, vuoi perché uscivamo da una fase di grande paura, vuoi perché i protocolli dati dal Ministero e recepiti dall'Avvocatura della Curia erano protocolli molto rigidi. Quest'anno, con tutta una serie di cauteli, di attenzioni, di controlli, c'è una maggiore possibilità di gestione dei protocolli in maniera meno rigida e quindi ha permesso anche la partecipazione di un maggior numero di ragazzi. Mi pare che le famiglie si stiano fidando anche di ciò che proponiamo, sia come metodologia che come cautela rispetto alla emergenza sanitaria, sia come contenuti. Questo mi pare che sia un elemento che va sottolineato ed è promettente. Io in questo senso ringrazio anche i vari sacerdoti di pastorale giovanile, i laici, i ragazzi, i giovani che stanno comunque collaborando, perché è evidente che senza di loro questo non si poteva fare, come anche gli adulti che, ritagliando qualche ora del loro tempo, stanno affiancando tutta questa iniziativa, come anche stanno affiancheranno le iniziative, laddove è stato possibile organizzarle, di vacanze comunitarie, di vacanze nei mesi di luglio sostanzialmente agli inizi del mese d'agosto. Il tutto naturalmente deve essere sottoposto a rigorosi controlli di protocollo, però mi pare che appunto si cerchi di fare, pur nell'obbedienza a questi protocolli, anche tutto quello che è possibile proprio per venire incontro anche alle esigenze dei ragazzi, davvero, come accennava lei all'inizio, di abbracciarsi. Insomma, magari l'abbraccio materiale non è ancora possibile, ma il vedersi, il fare insieme, lo stare insieme, questo comunque è assolutamente necessario. Ecco, quindi questo è un po' il tentativo che si è fatto, che si sta facendo e che mi pare sta procedendo con soddisfazione.
Urrà, metti in campo il tuo cuore,
Ecco, questo è lo
direi
slogan dell'oratorio estivo.
che veramente lo slogan, i ragazzi sono davvero belli, vivaci, e le famiglie hanno risposto in maniera molto positiva. E quindi questo davvero fa grande piacere, perché la Chiesa è sempre attraverso gli oratori, mette in campo una proposta educativa che va bene per tutte le famiglie. Questo è il
Questo è il
bello,
bello,
cioè c'è
certo.
una risposta che viene non solo dalle famiglie cristiane, ma anche da famiglie che cristiane non sono, perché c'è una fiducia nei
Nei
confronti del
confronti del
progetto
progetto
educativo della
educativo
Chiesa.
della
Di
Chiesa.
questo bisogna tener conto, Monsignor
Certo.
Panighetti. E questo è uno degli elementi forti della presenza ancora e della formazione dei nostri ragazzi che dovranno diventare grandi, insomma. No,
Certo.
cosa dice?
No, è verissimo ed è molto significativo il fatto che quegli accenni che lei faceva prima anche al tema della comunione, della fraternità, l'oratorio per certi versi è il luogo più immediato e più spontaneo in cui tutto questo può cominciare ad essere, come dire, proposto e vissuto. Ecco, in una fraternità molto quotidiana che però mi fa conoscere l'altro, mi permette di capire l'altro, mi permette di condividere con l'altro un percorso. Ecco, questo mi pare molto importante.
Bene, c'è anche una presenza dei cattolici attraverso diversi gruppi, diversi movimenti, penso al gruppo La Lettera alla Città, no? Che adesso propone questo testo, Carità e Politica, dell'allora vescovo Nicola, che poi è diventato cardinale. No? Come sia anche importante, per esempio, che si aiuti nella formazione, che la Chiesa aiuti nella formazione di un giudizio su quello che si sta vivendo, no?
Certo, è vero. Il gruppo Lettere alla Città, che è un gruppo di cattolici della città di Varese, del circondario di Varese, ormai attivo da alcuni anni, ha deciso in accordo con il Comitato degli Amici del Cardinal Nicora di distribuire nelle parrocchie del decanato e di collocare su alcuni siti delle nostre comunità pastorali questo testo del Cardinal Nicora. È un testo del 1991, quindi uno potrebbe dire un po' datato, ma in realtà non è così, perché è un testo che mantiene tutta una sua freschezza e tutta una sua vivacità. Sembrava sia al gruppo Lettere alla Città sia al Comitato Amici del Cardinal Nicora che la proposta di questo testo alla riflessione comune per cristiani, ma evidentemente per ogni uomo di buona volontà che vuole confrontarsi con questo testo, possa aiutare a comprendere il rapporto tra l'uomo e la città. E questo ci sembra significativo in un contesto come quello che abbiamo detto un po' in questa nostra conversazione, un contesto di ripartenza, un contesto di grandi sfide, un contesto di grandi scadenze, un contesto in cui i laici avranno sempre più un ruolo determinante. Ricordiamo che quello della politica è uno certamente dei settori in cui i laici possono esprimersi meglio e più ancora che della politica, direi della realtà sociale in senso lato, è il luogo tipico in cui i cristiani laici possono esprimersi meglio. Allora, appunto, il sussidio che in queste settimane viene distribuito vuole essere proprio un contributo a una riflessione su questo rapporto tra l'uomo e la città. E di conseguenza il cristiano si domanderà anche: ma io, illuminato dalla mia fede, come posso far crescere la mia città? Il non cristiano ha davanti a sé una proposta comunque che potrebbe essere utile anche per una sua antropologia. Quindi io penso che prendere coscienza di questo testo possa essere davvero utile per tutti.
Bene, come possiamo concludere, Monsignor Panighetti? Perché annunciare il Vangelo in questo tempo di rinascita è un impegno di tutti, no? Ecco, cosa
Certo.
possiamo dire? Ancora abbiamo 2 minuti. Possiamo dire alla nostra gente che bisogna avere speranza, innanzitutto, che è possibile ripartire, no?
Bisogna dire a tutti che è possibile ripartire, che dobbiamo ripartire per il bene di ciascuno di noi, per il bene di tutti i nostri figli. Dobbiamo ripartire assolutamente, fiduciosi e fiduciosi perché comunque il Signore ci accompagna anche in questo tempo di ripartenza, certamente denso di sfide. Direi che per quello che riguarda poi i cristiani, devono sapere che i cristiani, ripartendo dal punto di vista anche spirituale, fanno un servizio grande a tutta quanta la comunità umana. E quindi il servizio dei cristiani diventa un servizio alla Chiesa, un servizio alla città, un servizio alla comunità civile. Proprio penso che da questo punto di vista i cristiani abbiano una grande responsabilità insieme a tutti gli altri che vogliono condividere la costruzione di un bene comune.
Bene, la ringrazio di cuore per questo suo intervento. Ricordo che la nostra conversazione sarà sul sito della radio e sarà possibile poi riascoltarla. Buona giornata a tutti voi che ci
Grazie
avete
mille, buona giornata a voi.
ascoltato. Grazie. Grazie, Monsignor Panighetti. Grazie a Enrico che ha fatto la regia. Bene, buona giornata da Angela.